Modem.
È una delusione per tanti impegnati per questa legge, però oggi la popolazione ha detto no.
Chi ha voluto forzare con una legge che andava chiaramente troppo in là dovrà adesso rimettersi al lavoro.
Adesso guardiamo che cosa possiamo fare subito.
Cercando di coinvolgere anche chi, come me, spero, è disposto a trovare delle soluzioni.
Così che anche quelli che hanno detto no oggi, nel futuro possano dire sì.
Ma non a qualsiasi prezzo, soprattutto non soluzioni che si basano su tassare, tassare e tassare.
Però quello che si può dire è che in questa legge c'erano molte misure in differenti settori e forse questo ha aumentato le critiche.
Io non escludo che si possa lavorare anche su un aumento di tasse che sia sostenibile.
E la crisi del clima rimane anche dopo questo no. Tutti sanno che bisogna trovare delle soluzioni.
L'unica strada da seguire è quella dell'innovazione tecnologica, dove la Svizzera è già ai primi posti a livello mondiale.
E adesso metto insieme tutti quelli che erano per la legge, quelli che erano contro questa legge e guardiamo che cosa possiamo fare.
Cosa possiamo fare ora? Si chiede la consigliera federale Simonetta Sommaruga dopo la bocciatura ieri della legge sul CO2, una domanda a cui risponde nella copertina che abbiamo appena sentito Fabio Regazzi. Per il consigliere nazionale ticinese dell'Alleanza di Centro occorre soprattutto far leva sull'innovazione tecnologica. È da lì che passa, a suo dire, la via maestra per ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra. Benvenuti a questa puntata di Modem con Renato Minoli alla regia del programma, sua anche la copertina iniziale e Roberto Porta oggi al microfono. Una puntata che dedichiamo alla votazione che ieri ha mandato in frantumi la politica climatica del nostro paese. Vogliamo capire le ragioni di questa bocciatura, ma anche cercare di intravedere delle nuove vie da percorrere, perché quella climatica e del surriscaldamento del pianeta rimane una sfida aperta. Basti pensare allo scioglimento dei ghiacciai e perché la Svizzera ha sottoscritto l'accordo di Parigi sul clima, che prevede una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 1990. Temi e nodi da sciogliere che affronteremo con i nostri due ospiti di oggi. Buongiorno a Greta Ghisin.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Consigliera nazionale dei Verdi e benvenuto anche a Piero Marchesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Consigliere nazionale dell'UDC, nel corso della puntata vi proporremo anche tre interviste registrate con altri deputati alle Camere federali. Iniziamo dai vincitori di ieri. La legge sul CO2 è stata respinta, lo ricordo, dal 51,6% dei votanti. Piero Marchesi, il suo partito si è schierato contro questa legge, unico grande partito a farlo a livello federale. C'è chi dice, anche nei commenti di oggi sulla stampa svizzera, che l'abbinamento dei temi in votazione ben 5 vi ha dato una mano. La lotta contro le iniziative sui pesticidi ha mobilitato il mondo agricolo e tutto quello che ruota attorno a questo settore, e da lì è arrivato anche il no alla legge sul CO2, in particolare per il temuto rincaro del prezzo della benzina. Chi sta in periferia temeva di dover spendere di più per la mobilità. Questa una lettura plausibile secondo lei?
Ma va detto che i media difficilmente ci riconoscono volentieri una vittoria, ma al di là di questo credo che il tema in votazione era molto chiaro. Il tema poneva un cambiamento importante nella lotta ai cambiamenti climatici, una legge molto estrema, una legge che prevedeva ulteriori tassi, divieti verso i cittadini, verso le piccole e medie imprese. Io credo che sia proprio stato questo ad aver fatto propendere per il no la scelta dei cittadini, proprio perché non vogliono ricevere ulteriori tasse, ulteriori divieti, piuttosto puntare su quello che è l'innovazione tecnologica, il progresso, che è quello che ha sempre caratterizzato il nostro paese. Il nostro paese si basa su questo, ci sono tantissimi settori che creano valore aggiunto in patria, creano posti di lavoro in patria e all'estero, e lo fanno grazie al progresso tecnologico, grazie alle conoscenze, grazie alla capacità di innovare. Io credo che sia anche nell'ambito climatico sia questa la chiave di lettura: non tasse, non ulteriori tasse, ma piuttosto investire appunto sull'innovazione.
Greta Ghisin, Marchesi dice una legge estrema, eppure era uscita dal Parlamento come un compromesso per il fronte verde, anche forse un compromesso al ribasso.
Ma sì, era chiaramente un compromesso, prova ne è la larga alleanza che l'ha sostenuta. Difficilmente si può parlare con serietà o facendo sul serio di una legge estrema quando è stata sostenuta da sinistra fino al centro, da praticamente tutte le associazioni economiche, dalle associazioni delle regioni di montagna, dai cantoni alpini. Ecco, è merito di chi si è opposto a questa iniziativa di essere riusciti a far passare quello che era veramente un compromesso da tutte le parti per una legge estrema. Sono riusciti a far parlare praticamente solo dei costi di questi 12 centesimi del prezzo della benzina, quando la legge contemplava molte più misure. E vabbè, questo è il merito degli avversari. Adesso quello che è successo, questa legge è stata bocciata, le soluzioni che sono state proposte sono state bocciate, i problemi rimangono, e per questo adesso è importante, a partire da oggi, lavorare per trovare delle soluzioni che possano poi trovare anche il consenso di una maggioranza del popolo. E io credo che qui la responsabilità sia anche di chi si è opposto a questa legge, perché è stato detto, lo hanno detto a più riprese in questa campagna: protezione del clima sì, ma non così. Io adesso mi aspetto delle soluzioni, mi aspetto delle proposte, ma che siano delle proposte concrete e non solo degli slogan, come purtroppo anche ieri dopo la votazione e anche ancora oggi si sentono. Voglio delle soluzioni concrete, perché i problemi sono seri, sono urgenti e abbiamo bisogno di soluzioni.
Ecco, soluzioni concrete, dice lei, Greta Ghisin. Il fronte opposto, Piero Marchesi, ha appena parlato, sottolineato, lo ha fatto anche Fabio Ragazzi nella copertina, bisogna puntare di più, già la Svizzera lo fa, ma di più sull'innovazione tecnologica, quindi su strumenti più moderni per poter ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Lei intravede in questa via una possibile soluzione dopo il no popolare di ieri?
Ma l'innovazione tecnologica è sicuramente una parte importante della soluzione, tant'è vero che nella legge che purtroppo è stata bocciata ieri ricopriva una parte importante. C'è anche da dire che questa innovazione tecnologica da sola non basta, ci vuole anche un cambiamento delle abitudini della popolazione, delle abitudini della nostra economia, e c'è anche da dire che comunque questa innovazione tecnologica in un qualche modo deve venire finanziata. La legge che è stata bocciata proponeva un modello di finanziamento, adesso non ha trovato la maggioranza del popolo. Io mi aspetto che mi si dica come lo finanziamo questa innovazione tecnologica e questa trasformazione della società. Mi aspetto delle soluzioni concrete e non solo degli slogan.
Piero Marchesi, tocca a voi vincitori arrivare con delle soluzioni concrete anche per quanto riguarda il finanziamento, quindi come sostenere finanziariamente ad esempio questa innovazione tecnologica di cui parlate.
Ma qui siamo su due canali completamente differenti. Ho sentito più volte nel dibattito prima del voto da parte di chi sosteneva questa legge dire: con le tasse vogliamo cambiare i comportamenti umani, cioè penalizzare chi non si comporta bene secondo la loro visione, e poi con questi soldi ridistribuirli in qualche modo attraverso il fondo del clima. Beh, io credo che su questo non possiamo essere d'accordo. Se con le tasse si vuole correggere i comportamenti umani, si vuole penalizzare, punire chi non si comporta bene, non siamo assolutamente allineati. Si parlava prima di come favorire l'innovazione. Beh, l'innovazione, guardate che nell'economia di mercato non è necessario che lo Stato debba per forza investire miliardi di franchi, perché se ci sono le condizioni, ed è lì che la Svizzera deve impegnarsi per mettere nelle condizioni le aziende, le persone che hanno idee, che hanno la possibilità di sviluppare qualche cosa, lo possono fare nel nostro paese, perché ci sono condizioni quadro. Mi riferisco in modo particolare alle università, che abbiamo università tra le migliori al mondo in Svizzera, abbiamo condizioni dove fare imprese più facili che in altri paesi. Qui ci sono le condizioni per sviluppare competenze, per creare soluzioni innovative dove possono creare posti di lavoro all'interno del paese, e queste soluzioni innovative esportarle all'estero, creando ricchezza nel nostro paese ed esportando conoscenze. Questa deve essere la base di partenza, perché se pensiamo che lo Stato debba fare tutto, debba finanziare qualsiasi cosa, io credo che siamo su visioni completamente diverse. Da una parte una visione socialista dove con le tasse puniamo i comportamenti e lo Stato fa tutto, e dall'altra parte una visione più liberale che la nostra, dove lo Stato crea le condizioni quadro e poi l'economia e le persone che hanno capacità di innovare lo fanno e generano ricchezza poi anche da esportare, perché ricordiamoci che l'obiettivo della Svizzera è migliorare, certamente sì, la Svizzera è tra i migliori paesi al mondo nel rispetto dell'ambiente, e questo ci sono dati che lo dimostrano. Noi dobbiamo essere in grado di esportare le nostre conoscenze per migliorare il resto del mondo. Questo deve essere una visione, a mio avviso, vincente, che può creare anche posti di lavoro e può generare opportunità.
Greta Ghisin, sì. L'economia, il mercato può essere lo strumento ora su cui far leva.
Ma l'economia e le associazioni economiche avevano sostenuto questa legge proprio perché andava nella direzione di creare delle condizioni quadro per la svolta climatica anche nell'economia, perché dava la possibilità alle aziende di farsi liberare da queste tasse sulla CO2 nel caso in cui avessero concordato o pianificato delle riduzioni delle emissioni. Tutte queste misure a favore della nostra economia, a favore della nostra innovazione in Svizzera ora non ci sono più, sono cadute e bisognerà trovare delle soluzioni. Quello che si dimenticano sempre i contrari della svolta climatica, o chi anche si è opposto a questa legge sulla CO2, è il fattore tempo, perché noi non abbiamo più tempo fino al 2200 per la svolta climatica. Noi sappiamo che entro il 2050 dobbiamo riuscire ad arrivare al netto zero di emissioni. Vuol dire che veramente di tempo a disposizione ne rimane poco, e in un qualche modo questa svolta, questo cambiamento nelle nostre abitudini, dobbiamo riuscire ad ottenerlo. Ecco. E non possiamo più semplicemente aspettare che il mercato faccia da sé, perché questo l'abbiamo fatto negli ultimi 50 anni e non ha funzionato, perché le emissioni siamo sì riusciti a ridurle, ma non quanto dovremmo, perché la scienza ci dice che dobbiamo ridurle fino a quel punto. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi fino al 2020, non raggiungeremo gli obiettivi fino al 2030, perché ormai questa legge è stata bocciata e sappiamo quali sono i tempi della politica, non arriveremo fra due mesi con una nuova legge. Il fattore tempo non lo possiamo dimenticare, servono delle soluzioni che ci permettono di arrivare in tempo con una riduzione delle emissioni sulla CO2, e adesso non siamo più sulla strada buona.
Il fattore tempo è determinante, questo, secondo me, sì, Piero Marchesi, una replica, poi ancora una domanda a Greta Ghisin.
Questo secondo me è abbastanza incoerente, mi permetto, la collega Ghisin, perché si continua a insistere che la Svizzera deve fare di più e meglio, e su questo siamo d'accordo. Ancora una volta, con questi discorsi che fa, sembra che possano risolvere il problema della Svizzera. Ricordo che la Svizzera produce lo 0,1%, un millesimo della CO2 mondiale. La Cina produce il 27% della CO2 mondiale. In Cina stanno costruendo 120 nuove centrali a carbone, solo per rendere idea di cosa succede fuori dai nostri confini. Allora, è giusto, la Svizzera deve cercare di fare di più e meglio, lo deve fare grazie al progresso tecnologico, ma smettiamola per favore di continuare a far passare che bocciata questa legge cadrà il mondo, perché così non è, perché se dovesse succedere qualche cosa succederà non per colpa della Svizzera, ma per colpa di quello che succede fuori dal nostro paese. Allora, ripeto, torniamo una volta con i piedi per terra e cerchiamo di ragionare con razionalità. La Svizzera ha un ruolo importante anche nel problema climatico, lo può fare però se sarà capace di esportare le nostre competenze per migliorare anche il resto del mondo, non è autotassando i cittadini svizzeri, aumentando il prezzo della benzina, raddoppiando il prezzo dell'olio di riscaldamento e mettendo delle tasse sui biglietti aerei che avremmo avuto solo in Svizzera, perché nel resto dell'Europa hanno tasse sui voli aerei di pochi euro. Io credo che questo sia veramente una politica irrazionale basata unicamente su quello che è il sentimento di pancia. Bisogna invece tornare a fare una politica seria, pragmatica, rendendoci conto di dov'è la Svizzera. La Svizzera è tra i paesi migliori al mondo rispetto all'ambiente, proprio sì. Per questo deve fare di più, ma deve farlo esportando le nostre conoscenze e creando opportunità e non penalizzando i cittadini svizzeri.
Greta Ghisin, era troppo ambiziosa questa legge. Ricordo anche che una minoranza del fronte ecologista era contraria. Magari è stata proprio questa minoranza ad apportare, diciamo così, i voti necessari ad arrivare a questo 51,6%. Forse i Verdi si sono fatti un po' male da soli, o comunque il fronte ecologista non era compatto.
I Verdi hanno sostenuto con la concertazione la legge e lo vedremo fra qualche giorno come ha votato il nostro elettorato, ma quello che dicono i sondaggi prima della votazione era che il nostro elettorato l'ha sostenuta come nessun altro partito, però è chiaro che l'opposizione che è arrivata da una certa sinistra e da una parte del Movimento per il Clima non ha giovato, perché ha dato forza anche a certi argomenti di chi si è opposto per tutt'altri motivi dalla parte destra dello spettro politico. Io credo che questa sinistra che si è opposta alla legge con l'argomento che non andava abbastanza in là non ha fatto i conti con il nostro sistema politico e ha peccato di realismo, è mancato veramente il realismo politico, e non posso purtroppo escludere che questa opposizione di questa sinistra abbia portato poi alla bocciatura della legge, visto il risultato tutto sommato risicato.
Voi Verdi, Greta Ghisin, siete subito partiti di nuovo all'attacco ieri con una nuova proposta, che poi magari non è proprio così nuova, è rendere più verdi, più ecologici gli investimenti finanziari, sottrarre dunque capitali alle società, alle industrie che inquinano. Andate di fretta, la politica, l'ha già detto lei, però di solito è piuttosto lenta.
Ma noi andiamo di fretta, nel senso che perché lo impone la situazione. Il cambiamento climatico non aspetta, servono delle soluzioni in tempi brevi, e il mondo della finanza è soprattutto in Svizzera, non dimentichiamo che dalla Svizzera vengono gestiti un quarto dei capitali a livello mondiale, con gli investimenti le nostre banche all'estero, le nostre banche causano 20 volte più emissioni di quelle che vengono prodotte dalla popolazione residente in Svizzera. Lì abbiamo sicuramente una leva importante per poter dare il nostro contributo nella lotta al cambiamento climatico, nella svolta climatica. Servono delle soluzioni. Quello che è chiaro è che non possiamo stare con le mani in tasca, perché tante volte l'ho detto ancora anche oggi, il tempo che ci rimane a disposizione per riuscire ad evitare la catastrofe climatica è veramente poco. Dobbiamo fare quello che è nel nostro potere per cercare di riuscire ad arrivare a questa svolta climatica.
Piero Marchesi, su questa finanza più verde?
Beh, credo che adesso tutte le iniziative sono legittime, ci mancherebbe altro, ma credo che renda abbastanza chiaro qual è l'estremismo che sta dietro queste proposte. Cioè, se si vuole sottrarre capitali alle aziende che inquinano, cioè io credo che veramente qua siamo vicini al comunismo, dove attraverso la leva ambientale si vuole imporre dei comportamenti, come lo si voleva fare prima con la legge sul CO2, dicendo tu ti comporti bene dunque non ti tasso, tu invece utilizzi l'automobile perché non hai alternativa e ti tasso comunque. Ecco, questo è purtroppo una situazione che si sta creando all'interno della Svizzera, ma nella società occidentale, dove attraverso questo isterismo climatico si vuole modificare i cambiamenti umani. D'altronde basta andare a rileggere le rivendicazioni di chi manifestava ancora ultimamente in modo abusivo sulla piazza federale, proprio nell'ambito ambientale.
Lei diceva chiaramente anche guardando, che noi Piero Marchesi, anche guardando il risultato di ieri, non è preoccupato? Ne è uscita una Svizzera spaccata in due, comunque, su un tema così importante.
Beh, come capita spesso in Svizzera su tanti temi, cioè io credo che dare importanza a un 50, un 49% solo quando fa comodo, invece quando non fa comodo, credo che sia poco opportuno. Purtroppo, per fortuna, io direi più per fortuna, in Svizzera si vota su tanti temi, alcuni vengono approvati o bocciati a larga maggioranza, altri in modo più risicato, forse potremmo anche fare una considerazione che quel 50, quasi 52% ha sicuramente un valore importante, perché ricordiamo, l'ha detto prima la collega Ghisa, in Parlamento praticamente tutti i partiti erano d'accordo a parte l'UDC. E anche qui forse bisogna interrogarsi perché si è arrivati lì. Liberali e PPD hanno seguito un'onda verde convinti che questa onda verde fosse vincente, l'hanno fatto anche forse con poca convinzione, ma l'hanno fatto, e oggi ci troviamo con un Parlamento che all'80% o 70% ha votato una legge e poi il popolo invece ha detto di no. Adesso bisogna guardare avanti, prendere in considerazione la decisione che è stata presa dal popolo, che è sempre giusta, perché il popolo così ha deciso, e dunque bisogna fare passi ulteriori, ma evitando di utilizzare la stessa impostazione delle tasse e dei divieti, perché questi non portano da nessuna parte. Io credo che il popolo svizzero l'abbia detto piuttosto chiaramente.
È stata... adesso, ancora da Piero Marchesi abbiamo sentito quali non sono le soluzioni e quale non è la strada da prendere. Allora, si è detto a più riprese, bisogna guardare quello che succede all'estero, bisogna ad esempio intervenire su quella che è la costruzione delle centrali a carbone. Ecco, diverse di queste centrali a carbone vengono costruite con dei soldi, con dei fondi che provengono dalle banche svizzere. Adesso Piero Marchesi ci taccia di comunismo perché si dice dobbiamo intervenire anche lì, vedere dove vanno a finire i nostri soldi. Ecco, ma allora mi si dica dove sono le soluzioni, perché non ne ho ancora sentite. Ho sentito dire tutto quello che non va bene, tutto quello che non si può e non si deve fare, ma non di soluzioni concrete, a parte un vago bisogna investire nell'innovazione tecnologica, non è arrivato.
Piero Marchesi, guardi, andiamo più nel concreto.
Sì, guardi che i nostri soldi, quelli che lei pensa che siamo i nostri soldi, sono i soldi dei clienti delle banche. Dunque farei un po' attenzione a differenziare quali sono i nostri soldi e quali invece sono dei clienti, che per gran parte dei clienti di UBS, Credit Suisse e di queste banche sono di clienti esteri. Questo solo per spiegare come funziona il sistema bancario. E poi permettetemi un'altra cosa. Adesso, ancora ieri sera, ancora stamattina, adesso l'UDC deve darci le risposte. Noi le risposte, le nostre idee le abbiamo già presentate in diversi punti, e dove non vogliamo assolutamente nessuna tassa, ma vogliamo il progresso, l'innovazione tecnologica, favorire, creare condizioni quadro. C'è ancora anche a livello cantonale una mia mozione che chiede al cantone di attivarsi per profilare il Canton Ticino come il cantone dove l'innovazione nel settore ambientale possa essere un'opportunità anche di impiego. Bisognerà farlo però con condizioni quadro, con la leva fiscale, piuttosto che con incentivi mirati, con una serie di misure che possono portare conoscenze, aziende e creare posti di lavoro in Svizzera. Però mi permetta un'ultima battuta, che adesso chi perde debba trovare le soluzioni ci può anche stare. Ricordo che io sto, e come partito stiamo ancora aspettando le vostre soluzioni dopo il 27 di settembre, quando è stata bocciata l'iniziativa per abolire la libera circolazione, dove per mesi avete detto no, questa non è la soluzione.
Questo è un altro tema, questo è un altro tema. Restiamo sulla votazione. Apro un capitolo. Ho detto all'inizio che ci sono delle interviste registrate con altri vostri colleghi parlamentari. È stata di certo una campagna molto accesa, lo vediamo anche questa mattina. Si è parlato molto di tasse e forse meno dei capitali che ogni anno la Svizzera versa all'industria del petrolio. Negli ultimi anni il nostro paese ha pagato 80 miliardi per importare gas e petrolio, e da qui che parte l'intervista fatta ieri a Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega, contrario anche lui a questa legge, con questa domanda se a vincere ieri non sia stata proprio la lobby degli importatori di gas e di petrolio. Ascoltiamo, poi torniamo in diretta.
Ma questa della lobby petrolifera mi pare una sciocchezza, se io vedo come è stata condotta la campagna di votazione, con mezza Svizzera tappezzata di cartelloni. Un giorno sì e l'altro pure in bucalettere arrivava un costoso volantino pattinato a sostegno della legge. Quindi mi pare che se c'è qualcuno che si è impegnato in modo importante dal punto di vista finanziario è semmai il fronte dei fautori. Io ero un oppositore di questa nuova legge e di sicuro non ho ricevuto nessun finanziamento da nessuna lobby petrolifera o meno che fosse.
Il fronte di chi oggi ha perso dice che la protezione del clima rimane una sfida, un percorso che non può essere rallentato. Cosa fare ora quindi?
Io penso che in realtà la popolazione svizzera sia già sensibile al tema dell'ambiente e del clima. Comunque le emissioni della Svizzera sono anche diminuite in modo importante nel corso degli anni, quindi io credo che la via da percorrere sia quella, se semmai dell'innovazione tecnologica, dell'informazione e della persuasione della popolazione, ma certamente non quella dell'imposizione di nuovi balzelli e divieti in tempo di crisi economica.
Domanda più politica: UDC e Lega dei Ticinesi hanno vinto contro tutti questa domenica. Significa per voi ridare nuova forza alla legislatura in corso, che era iniziata nel segno dell'onda verde?
Certamente dal punto di vista politico è un segnale positivo, e potrebbe anche voler dire che la famosa onda verde cominci ad infrangersi sugli scogli di quella che è la realtà economica dei cittadini e anche delle piccole imprese e degli artigiani svizzeri. Credo che sia importante comprendere che non si possono fare leggi costosissime, inefficaci, basate solo su principi ideologici, ma con poi scarsa efficacia pratica. Quindi un bel segnale, ecco, che i cittadini non sono accecati dall'ideologia ambientalista, spesso anche piuttosto talebana, che sembra andare per la maggiore nelle maggioranze politiche come pure dai media, ma guardano ancora la realtà, la concretezza, e guardano ancora soprattutto il proprio borsellino.
Un bel segnale, dice lei, il paese però si ritrova spaccato in due.
Questa era in effetti una legge divisiva, sostanzialmente fatta da benestanti che vivono nelle regioni urbane e contro le regioni periferiche, che sarebbero state quelle più penalizzate, e contro anche il ceto medio e basso, che sarebbe stato il più penalizzato. Quindi non mi sorprende che abbia diviso.
Fin qui Lorenzo Quadri, Onda Verde. Rimaniamo su questo punto. Greta Ghisi, in questa legislatura era ormai arrivata a metà strada, era iniziata nel 2019 con l'avanzata del vostro fronte, quello ecologista. Sta cambiando il vento? Questa spinta sta rallentando?
Ma no, io non penso che stia rallentando. Non bisogna dimenticare che l'Onda Verde è arrivata a Palazzo nel 2019, è stata confermata in praticamente tutte le votazioni a livello comunale e cantonale che abbiamo avuto da allora fino ad oggi, però i Verdi, i partiti ecologisti, non hanno ancora una maggioranza, e quindi questo è una maggioranza assoluta, e questo è un aspetto che non bisogna dimenticare. E io lo dico in tutta onestà, questo no, questa bocciatura della legge, che a livello ambientale e climatico è la più importante, sicuramente era la più importante dell'ultimo decennio, non danneggerà il mio partito e non danneggerà il movimento ecologista. Io penso che al contrario ci darà ancora più forza, ancora più determinazione, perché chi ci ha votato, le persone sensibili a questo tema, saranno ancora più mobilitate e determinate a darci forza. Io però la politica non la faccio per fare vincere il mio partito, ma per i contenuti, quindi comunque la delusione per la bocciatura di ieri, al di là di quelle che saranno le ripercussioni partitiche e gli effetti sul movimento ecologista. La sconfitta di ieri comunque fa molto male.
Piero Marchesi, la vostra legislatura era iniziata non benissimo, avete confermato nel 2019 il vostro primato, siete il primo partito svizzero ma con un calo dei sostegni, poi c'è stato il cambio di presidente, difficoltà nel trovare un sostituto, poi si è puntato su Marco Chiesa. Nel 2020 la vostra iniziativa contro la libera circolazione delle persone era stata bocciata, insomma c'erano segnali di rallentamento. Oggi cambiano le cose o quella di ieri è solo una vittoria di tappa?
Ma sai, in politica si vince, si perde, fa parte del gioco. Io credo che quello che dobbiamo apprezzare è che in Svizzera abbiamo la democrazia diretta, quello che altri paesi ci invidiano. Ricordiamoci che se non ci fosse stata la democrazia diretta, ieri come in altre occasioni questa proposta sarebbe diventata legge, dunque ci sarebbe stata una nuova legge sul CO2 con nuove tasse, nuovi divieti a carico dei cittadini. Per fortuna la popolazione ha potuto esprimersi e ha corretto quello che è stata una decisione sbagliata vista dalla maggioranza del popolo, e dunque questo è sempre positivo. Il mio partito sicuramente esce adesso da due piacevoli vittorie, l'ultima è stata quella sul Burka, questa è sulla legge sul CO2, anche lì ancora una volta praticamente quasi sempre da soli contro tutti, ma questo è anche un po' la nostra forza, siamo sicuramente capaci di mobilitare la popolazione, e soprattutto ci impegniamo a nostro avviso su temi che sono fondamentali per la nostra società e per il benessere dei cittadini e delle piccole e medie imprese, come è stato il caso ieri. Dunque sì, credo che si vince e si perde, siamo in un momento sicuramente positivo, speriamo duri il più lungo possibile.
Ecco, vedremo come andranno i prossimi due anni. C'è un partito che su questa legge CO2 era atteso a una sorta di prova del 9 per confermare la propria svolta verde, questo partito è il PLR, e ieri abbiamo interpellato la consigliera nazionale vodese Jacqueline De Quattro per capire se questa svolta verde in casa liberale, decisa ormai due anni fa dall'assemblea del partito, venga ora rimessa in discussione, con essa anche la dirigenza e la presidente stessa del PLR, Petra Gössi. Ascoltiamo.
Il PLR ha costantemente sostenuto la legge, sia in Parlamento sia nel corso della campagna referendaria. Ci sono però delle differenze, questo è vero, non bisogna negarlo, perché siamo un partito liberale e le tasse, i divieti, un certo atteggiamento paternalistico non piace a tutti, questo è vero. Il problema è che abbiamo firmato l'accordo di Parigi, che abbiamo delle responsabilità e che se vogliamo aggiungere questa meta di liberarci progressivamente del CO2, dobbiamo prendere delle misure un po' più strette di quelle che abbiamo avuto fino adesso. Io faccio un appello adesso alle forze che hanno fatto cadere questa legge per costruire con noi qualcosa in uno spazio di tempo breve per andare avanti. Abbiamo una responsabilità per le generazioni che vengono e questo è una cosa che non possiamo prendere alla leggera.
Un'ultima domanda più politica che riguarda il suo partito. Abbiamo parlato di questa svolta verde decisa due anni fa dall'Assemblea di Zurigo, proposta con forza dalla vostra presidente Petra Gössi. Presidente ora in difficoltà, secondo lei, internamente al vostro partito?
La presidente non è in difficoltà, io penso di no, perché abbiamo un partito liberale, sì, ma anche aperti al cambiamento e responsabili. Sarebbe molto più facile essere conservativi e dire di no, questo non ci va. C'è sempre qualche punto che non ci piace, è normale, è umano. Dobbiamo trovare dei compromessi e io pensavo col partito che l'ampio compromesso politico che avevamo trovato con tutti i partiti tranne l'UDC sarebbe qualcosa di solido, eppure non è stato così. La mia preoccupazione non è quella del partito, perché possiamo andare avanti anche con qualche tempesta. La mia preoccupazione per il clima della Svizzera, dobbiamo trovare delle soluzioni. Trovarle è difficile, un lavoro molto complicato al Parlamento. Abbiamo fallito una prima volta, non c'ero ancora, abbiamo fatto una seconda volta un altro progetto che ha colto un largo sostegno dai diversi partiti, adesso è fallito davanti alla popolazione. Dunque questo non dovrà diventare un dramma come l'ADS, la pensione, perché sennò non possiamo andare avanti in questo paese.
Greta Ghisin, mi riallaccio alle ultime parole di Jacqueline De Quattro, c'è il rischio di andare per le lunghe come si sta facendo per la riforma della VS. Ti aspetta da 20 anni una soluzione.
Purtroppo sì, per arrivare a questa legge ci sono voluti, sulla CO2 ci sono voluti 7 anni e noi non abbiamo più così tanto tempo. Sappiamo che dobbiamo dimezzare le emissioni entro il 2030, azzerarle entro il 2050, i tempi sono veramente stretti, quindi adesso è importante che a partire da subito, da oggi, ci si sieda tutti adulti al tavolo e si cerchino delle soluzioni, nella speranza che queste poi trovino una maggioranza. Forse bisognerà andare per passi un po' più piccoli, non una revisione totale della legge, ma magari cercare di salvare quello che tutto sommato non era così contestato in questa revisione della legge e poi aggiungere man mano e con nella misura in cui può trovare una maggioranza anche gli altri ambiti. Quello che però è veramente chiaro è che non possiamo più aspettare, che dobbiamo veramente trovare delle soluzioni in tempi brevi, semplicemente perché il clima non attende, il cambiamento climatico è già sì.
Soluzioni in tempi brevi, noi abbiamo interpellato con Renato Minoli proprio per capire quali possano essere le possibili soluzioni anche il consigliere nazionale socialista grigionese John Poult. Ascoltiamolo, poi concludiamo con voi due la nostra puntata.
Per me sembra evidente che sia il Partito Liberale, ma anche la nuova alleanza di centro, non sono riusciti a convincere una gran parte del loro elettorato a votare di sì.
Cosa si è sbagliato, secondo lei, da parte di chi sosteneva la legge sul CO2?
D'una parte sicuramente avremmo potuto cominciare prima con una campagna a tappeto per spiegare bene tutte le misure e soprattutto tutte le opportunità anche economiche per la gran parte della popolazione in questa legge. Purtroppo alla fine chi era contrario è riuscito a far paura alla gente che la vita diventerebbe più cara e le opportunità economiche, anche la creazione di posti di lavoro, anche gli elementi di giustizia sociale che c'erano in questa legge non siamo riusciti a spiegarli bene, lì sicuramente c'è stato anche un errore di comunicazione da parte di tutti i comitati che si sono battuti per il sì.
Dunque si è brandito troppo il bastone delle tasse e poco la carota delle ricadute positive sostenute da governo e Parlamento?
Direi proprio di sì, e la prima cosa che dobbiamo fare adesso anche in Parlamento è fare un pacchetto di grandi investimenti ecologici per i trasporti pubblici, per l'infrastruttura più verde, per le energie rinnovabili, perché è chiaro che la gente non è contro la protezione del clima e sono sicuro che la gente è stata contro questa legge che era forse anche un po' complicata e aveva troppe misure diverse, quindi secondo me la via giusta adesso è quella di un regolamento più chiaro per far sì che gli investimenti anche privati vadano più in progetti sostenibili e meno in progetti fossili, progetti che fanno male al clima.
Una legge discriminante, hanno criticato i contrari.
I contrari sono riusciti a trovare una maggioranza, a livello di comunicazione hanno anche fatto un buon lavoro, purtroppo secondo me certe volte sono anche riusciti a far passare dei messaggi che oggettivamente non erano corretti, perché questa legge per la grandissima parte della popolazione avrebbe portato dei benefici, avrebbero pagato di più solo coloro che hanno due macchine, vivono in una casa grande riscaldata col petrolio e che volano 5 volte all'anno, invece la gente normale non avrebbe pagato di più, anzi persone che provano a ridurre il loro impatto negativo ecologico avrebbero potuto anche approfittare, però questi sistemi di distribuzione erano complicati e noi non siamo riusciti a spiegare abbastanza bene le ricadute positive e anche queste opportunità.
Tra le cose dette da Jon Pult, un pacchetto di grandi investimenti ecologici per i trasporti pubblici e per le energie rinnovabili è quello di cui ha bisogno la Svizzera ora. Piero Marchesi, cosa ne pensa?
Siamo aperti al dialogo, ci mancherebbe altro, d'altronde quando ci si trova a Berna si è lì proprio per questo, per trovare delle soluzioni, però permettetemi, adesso la campagna è finita, dunque non ha neanche più senso ritornare sempre.
Guardiamo al futuro.
Però, sentendo l'intervista del collega Pult, cioè, non sta assolutamente in piedi, ma questa è proprio l'impostazione sbagliata, cioè si vuole, lo Stato deve prelevare dei soldi a certi cittadini che non si comportano bene, metterli in un fondo del clima, poi ridistribuirli, poi ci raccontano anche che alla fine saranno addirittura tanti beneficiari, addirittura quasi più di quelli che pagano che riceveranno dietro dei soldi. Beh, credo che questa sia la politica socialista, dove lo Stato deve fare tutto, dove lo Stato deve testare i comportamenti, e a cui noi ci opponiamo. Io lo dico ancora una volta, noi ci opponiamo a questo.
Jon Pult non è qui per replicare, siamo quasi
la collega Ghisi, ecco, Greta Ghisi è perfettamente incapace di rispondere, però mi permetti di concludere. Bisogna invece cambiare paradigma, bisogna affrontare la questione climatica come un'opportunità e non come un problema. E l'opportunità è quella di creare condizioni quadro favorevoli all'economia e ai cittadini e creare benefici a livello nazionale con posti di lavoro e esportare quello che di buono sappiamo fare.
Greta Ghisi, la politica climatica del futuro potrà essere, può avere un futuro se sarà di stampo borghese?
Beh, resta da capire che cosa significa. Adesso si è cercato con i disincentivi per i comportamenti dannosi per il clima e gli incentivi per i comportamenti virtuosi. Questa strada è stata bocciata, sappiamo che di tempo a disposizione non ne abbiamo più tanto. Io
temo, ho paura che dovremo lavorare con più divieti e con più intervento diretto dello Stato se vogliamo arrivare in tempo. Sono però curiosa di attendere, di sentire le soluzioni dell'UDC e di chi ha combattuto questa legge, perché ancora e anche in questi ultimi 40 minuti di soluzioni concrete non ne ho sentito.
Il dibattito è sicuramente ancora aperto. Siamo davvero in conclusione.
Sono soluzioni che lei non vuole neppure ascoltare, perché quando deve giocare libero mercato, per voi non esiste, voi volete che lo Stato...
Ma non è vero,
siamo davvero in conclusione. Simonetta Sommaruga, la consigliera federale, riunirà tutti voi per discutere di questi argomenti, per trovare un nuovo compromesso, vedremo come andranno le cose. Ringrazio i nostri ospiti, Greta Ghisini e Piero Marchesi, che lasciamo i lavori dell'ultima settimana di questa sessione estiva delle Camere federali. Grazie a Roberto Rossinelli e a chi ci ha seguiti fin qui, e oggi un saluto particolare a Renato Minoli, il collega Renato Minoli, che è arrivato al suo ultimo giorno di lavoro dopo 30 anni, lascia la RSI. A lui un grande grazie e tanti auguri per la pensione, per il nuovo capitolo che si aprirà proprio nelle prossime ore. Auguri e grazie a Renato. Ora le notizie, poi i colleghi di Uno Oggi.